appunto percezione e discernimento, mi fa introdurre qual è il focus del ciclo di quest'anno. E cioè, nei cicli precedenti abbiamo spesso esplorato la pratica della presenza mentale o consapevolezza come come strumento principale, insieme a un certo tipo di percorso che porta alla quiete, alla concentrazione, alla stabilità, all'unificazione mentale, che è il tirocinio che porta, diciamo, chiamato con parola Pali Samatha, cioè come pacificare la mente, come unificarla, come concentrarla. E l'altra parte del tirocinio che noi troviamo nel buddismo originario è chiamata Vipassana. Quindi non entro in tutte le differenze con cui questo termine oggi viene predicato, ma diciamo nelle fonti originarie per Vipassana si intende l'altro aspetto dell'addestramento, e in particolare di che si occupa? Di comprendere in profondità la natura dei fenomeni, la natura dei processi. E risponde in un sutta molto famoso dell'Anguttara Nikaya, che parla appunto di questi due principali, non sono due pratiche diverse, ma sono due diverse parti dell'addestramento che vanno, diciamo, si intrecciate in vario modo. Alla parte samatha, che io in genere posso tradurre con quiete, tranquillità, unificazione, stabilizzazione, risponde alla domanda il know-how, no? Cioè, la persona che ha questo know-how di samatha cosa sa fare? È capace, sa come portare la mente all'unificazione, alla stabilizzazione. E in che modo lo fa? Lo fa abbandonando la brama, cioè riducendo nella mente, lasciando andare l'aspetto, la parte affettivo, emotiva che crea la tensione, crea la frammentazione. Cioè, da una parte l'avversione e tutta la sua costellazione, l'avversione all'esperienza, e dall'altra forme di desiderio, di attaccamento, cioè, quindi pacificando attraverso un certo tipo di trasformazione interna questi due aspetti, la mente si unifica. Negli anni scorsi abbiamo anche affrontato vari aspetti della pratica di Satipatthana, cioè in che modo il Buddha ha immaginato contemplazioni che riguardassero i vari aspetti dell'esperienza del presente, in modo da coltivare la presenza mentale. Abbiamo spiegato cos'è la presenza mentale e abbiamo visto che attraverso la presenza mentale e queste particolari contemplazioni, uno degli effetti del nostro tirocinio è di portare la mente a quel tipo di quiete, di unificazione, in cui è l'aspetto, diciamo così, affettivo o emotivo dell'addestramento meditativo. Cioè un cuore che invece di essere frammentato in preda a emozioni negative, è un cuore unificato, non frammentato e privo temporaneamente di forme di afflizione. Ok? Tuttavia, però questo non è considerato una liberazione definitiva, e dovrebbe essere chiaro, diciamo, entrando molto meglio nella storia, nel racconto, diciamo, della percezione, il motivo perché. Ma perché poi nel momento in cui, come tutto quanto è frutto di cause e condizioni, quando quello stato comincia a deperire o cambia, che cosa succede? I condizionamenti di base profondi, che sono chiamati asava o influssi, che appunto condizionano la percezione, cioè l'impatto col mondo, ok, tra un soggetto e un mondo, dà origine a tutta una serie di esperienze, di reazioni. E tutto questo, quando non vi è un'approfondita conoscenza, un'approfondita comprensione, non viene semplicemente cambiato, trasformato, tantomeno bloccato dalla mera concentrazione, o neanche dalla semplice presenza mentale. Questo è un altro delle, diciamo così, differenze fra il tipo di pratica che si propone oggi, che è molto centrata solo sulla presenza mentale, e il tirocinio completo del buddismo dell'origine, che era la presenza mentale è al centro, diciamo così, e si sviluppa col percorso di Satipatthana. Poi da una parte c'è l'approfondimento delle capacità concentrative e dall'altra Vipassana. E per spiegare, no, il know-how di uno che appunto esercita Vipassana, si dice in che modo devo considerare i fenomeni? In che modo, da che punto di vista mi devo rapportare ai sankhara, cioè a tutto ciò che è costruito, che è condizionato? Quindi, quando si parla di vipassana non si intende una particolare tecnica o un particolare metodo, come poi verrà inteso nel XX secolo con le scuole birmane, eccetera, ma nei testi originali si intende un apprendimento, un addestramento cognitivo principalmente, che ha a che vedere con come atteggiarsi, come considerare, come strutturare l'esperienza nel suo insieme. A quale scopo? Beh, allo scopo di ridurre l'ignoranza, ridurre l'inconsapevolezza e quindi, diciamo sì, guadagnare in libertà. Questo proprio nell'estrema sintesi. Quindi, quando si parla di vipassana, o vedere in profondità, vedere con chiarezza, non si fa riferimento alla semplice pratica di presenza mentale, che ha invece a che vedere col sviluppare il modo di seguire il flusso dell'esperienza nel presente, ma questo un tirocinio particolare nei testi antichi viene proposto come innanzitutto la capacità di ricondurre a delle categorie ben precise il flusso dell'esperienza, cioè considerare, riuscire a concepire, a considerare i fenomeni e l'esperienza del presente da un certo punto di vista. Questo è molto importante, cioè è un vero e proprio addestramento cognitivo che ha come prima base una grande semplificazione e astrazione dell'esperienza. Quindi, laddove per esempio, no, diciamo sì, nel racconto, nel modo di concepire l'esperienza che ognuno singolarmente fa di un momento, io posso dire entro in un contenuto, no? Che appunto è una percezione, io provo questo, penso quello, è successo quell'altra cosa e così via discorrendo, dal punto di vista dell'esercizio, dell'approfondimento di questa particolare qualità che vedere chiaramente, io imparo a suddividere i fenomeni in grandi categorie. Quali sono queste grandi categorie? Queste grandi categorie in cui ritroviamo poi la percezione, quindi stasera sto cercando di vedere dove, no, questo particolare elemento della percezione verrà osservato. In genere sono tre i principali schemi con i quali il Buddha ci esorta, diciamo così, a organizzare, quindi è un modello, come i modelli scientifici che praticamente vengono creati, sovrapposti alla caoticità, no, dei fenomeni per vederli da quel punto di vista. Sono tre. La prima è chiamata le sfere sensoriali. Scusate, prima di ricordarvi questi tre grandi modelli. Vi devo premettere a cosa servono, non servono semplicemente allo scopo conoscitivo, cioè non sono semplicemente modelli che rispondono alla domanda che cos'è l'esperienza, che cosa sono i fenomeni, no, sono delle griglie, io preferisco chiamarle in questo caso griglie o categorie, che hanno lo scopo di sostenere la pratica contemplativa, cioè in altri termini, se io voglio passare dalla posizione, diciamo così, particolare, soggettiva, diciamo così, alla struttura dell'esperienza, io mi devo riferire, diciamo, a delle categorie che in qualche modo mi aiutano come tante finestre a organizzare, no, quello che sto percependo. Ma c'è un altro motivo: questo modo di vedere l'esperienza, di categorizzarla, è un modo pensato per lavorare di rimpresa diretta, questo è un altro punto molto importante, cioè per organizzare l'esperienza per poterci lavorare in presa diretta, quindi attraverso sati, attraverso la presenza mentale, e in un altro modo, e poi in secondo luogo, non solo in presa diretta, ma anche facendo a meno dell'idea di un soggetto agente e facendo a meno anche della dicotomia che noi diamo assolutamente per scontata, sia da un punto di vista intellettuale, ma soprattutto da un punto di vista emotivo, fra o soggetto e oggetto, fra un mondo e un sé, cioè queste chiamiamoli modelli, strutture concettuali o schemi, servono a pensare e a rapportarsi al flusso dell'esperienza dal punto di vista di un sistema complesso, in cui, diciamo così, tutti e tre, adesso brevemente li elencherò, sono modi alternativi, in qualche caso si sovrappongono, che servono a lavorare sul flusso dell'esperienza senza immaginare un soggetto agente, anche se poi si vede in che modo emerge, diciamo, dal contesto, e facendo, diciamo così, mettendo in luce l'aspetto costruito dell'esperienza, in cui l'idea del sé e l'idea del mondo sono appunto soltanto idee. Ok, quindi questo è molto importante, perché sono dei modelli integrati. Allora, il primo, che non prenderemo in esame questa sera, ma è per ricordarvi, soprattutto chi ha fatto quello su Vedana, la sensazione. Il primo e più importante modo in cui nei testi antichi si parla del mondo, per mondo è ciò che appare ora, ok? Il mondo dell'esperienza è attraverso le sfere sensoriali, sono chiamate sei sfere sensoriali interne, sei sfere sensoriali esterne. Questa è la prima grande categoria, e tenetela presente sia perché è la più immediata, credo, anche per noi occidentali, basarsi sui sensi, sia anche perché quando parliamo di percezione, entro questi limiti coincide con la nostra idea di percezione. Quindi, brevemente, le sei sfere chiamate interne sono l'occhio, l'orecchio, il naso, la lingua. Il corpo, che in questo caso implica ciò che tocca, che può toccare l'esterno, ma anche la propriocezione, ok? E anche mano, per ora chiamiamola la mente. In questo caso noi dobbiamo usare questa parola onnipresente nella nostra lingua mente, ma in lingua pali ci avrai un lungo elenco di diversi termini per indicare diverse cose. Chiamiamolo la facoltà, così come l'occhio conosce la forma, è la nostra facoltà di conoscere un oggetto mentale. Sì? E le sei basi sensoriali esterne sono i corrispondenti oggetti, quindi forme visive, suoni, odori, gusti, sensazioni, diciamo, gusti, sapori, ecco, scusatemi, non mi viene la parola, sapori e tattili e oggetti mentali. Ok? Quindi queste sono, quando parliamo di contatto, e vedremo stasera, è molto importante questo termine contatto, quando parliamo di contatto, consideriamo un elemento in più che adesso vado a dire, e cioè, come avviene, no? Il primo barlume dell'esperienza? Il contatto rappresenta l'esperienza, senza contatto non vi è esperienza. Quindi c'è o nibbana oppure assenza di coscienza. Quindi sulla base, questo è il modo in cui viene predicato, cioè sulla base dell'esistenza, della presenza, per esempio dell'occhio, per occhio naturalmente viene inteso l'intera possibilità, l'intera baracca, sulla base dell'occhio è dato una forma, sorge la coscienza visiva. Quindi la coscienza, che è il conoscere, è visto come qualche cosa che nasce, emerge, un evento in dipendenza dalla presenza dei due, cioè non è mai pensata una forma senza l'occhio, né un occhio senza la forma, né una coscienza visiva senza l'occhio e senza la forma. L'incontro dei tre è il contatto visivo. Il contatto visivo è collegato sempre a una qualità affettiva che abbiamo chiamato vedana, sensazione, cioè piacevolezza, spiacevolezza, neutralità, e naturalmente a una percezione, cioè viene riconosciuto come qualche cosa. Non è soltanto un impatto piacevole, ma è il suono della campanella. E naturalmente, inutile che vi dica, lo esploreremo in questi incontri, il modo in cui viene riconosciuto il contenuto di un contatto non è mai il mero suono della campanella, ma è sempre il suono della campanella che segna la fine di una seduta. È il gatto, ma non è solo il gatto, è il mio gatto, il gatto nero arrabbiato, il gatto nero. E tutto questo è estremamente immediato, non è vero? È uno dei motivi per cui la percezione o sagna è un elemento fondamentale. Quando si, come si può dire, tramite, ad esempio, lo vediamo nelle droghe, nei problemi neurologici e così via scorrendo, quando quell'elemento, quella parte di elaborazione non funziona in una maniera corretta, ci sono delle conseguenze piuttosto notevoli che non abbiamo, per esempio, quando l'elemento della sensazione si modifica. Però mi fermo qua, era solo per ricordare i sei sensi. L'altra rappresentazione o schematizzazione dell'esperienza, che è quella che invece prenderemo in considerazione di più, è quella dei cinque aggregati o cinque gruppi di appropriazione, in pali khanda. La parola khanda vuol dire letteralmente gruppo, perché questa è un importante, vi serve per la vostra meditazione, quindi potete usare, Vipassana può utilizzare lo schema delle sei porte sensoriali e del contatto e di quello che succede alle varie porte sensoriali, o può utilizzare quest'altro schema dove pure troviamo la percezione o sagna, cioè i cinque gruppi. Questi si chiamano gruppi perché praticamente in ognuno di queste categorie ci sono messe dentro, diciamo, tutte le possibili permutazioni e possibilità di quel certo aspetto dell'esperienza. Quindi coi sei sensi, con le sei basi interne ed esterne, c'è modo di pensare in che modo sorge il mondo, e questo mondo sorge sempre, come dire, tramite il contatto. Il contatto è il punto di, diciamo così, in cui l'interno ed esterno diventano uno. Negli khanda questo è ancora più, diciamo così, entra in modo molto più interno dal punto di vista di quello che noi percepiamo essere il soggetto, e toglie l'idea del soggetto. Quindi nei cinque khanda cosa abbiamo? Nel momento in cui tu immaginate, no, in questo momento mentre ascoltate potete però farlo, se avete la presenza mentale, no, cosa vuol dire accendere la presenza mentale o la consapevolezza del presente? È ricettivo, non è vero? Quindi cominciate a recepire qualche cosa. Cosa è presente qui? Allora, di tutto ciò che può essere presente qui si può racchiudere in questi cinque. Abbiamo ciò che è chiamato forma, il gruppo della forma. Il gruppo della forma contiene tutto quello che ha a che fare con i quattro elementi. Noi potremmo immaginarlo come qualche cosa di materiale: peso, consistenza, durezza, fluidità, movimento e temperatura. Non entro stasera in tutti questi perché poi vi dirò come sul blog potete andarli a rivedere, ok? Quindi il primo è il khanda, il gruppo della forma, e lì ci mettiamo tutto quello che viene direttamente esperito, che ha a che vedere con i quattro elementi. E poi c'è un gruppo importante che è quello che abbiamo visto insieme, la sensazione, qui è inteso come l'esperienza del piacere, piacevolezza, spiacevolezza, neutralità. Nel terzo gruppo ci mettiamo questo grande, importante gruppo che andremo a vedere, che è il gruppo delle sagna, cioè delle percezioni, dei riconoscimenti, delle cognizioni, dei concetti. Ok? Il significato. Nel quarto gruppo ci mettiamo tutte le modalità che hanno a che vedere con la volontà, con l'intenzione, con le tendenze, gli aspetti dinamici che sono ovviamente completamente correlati, intersecati con gli altri tre. E nel quinto gruppo ci mettiamo le coscienze, cioè tutti gli eventi, tutto quello che ha a che vedere col conoscere. Naturalmente, come abbiamo detto prima, nel buddismo antico non c'è nessuna idea della coscienza con la C maiuscola, ma si parla appunto del gruppo della coscienza, cioè le varie modalità in cui la coscienza può essere, è il conoscere, quindi l'apparire di un mondo è la coscienza. Come appare? Può apparire dal punto di vista, diciamo, delle sei sfere sensoriali e così via discorrendo. Quindi nello schema dei cinque gruppi abbiamo che Sanya è considerato un gruppo particolare, un gruppo a sé, le percezioni sono un gruppo a sé, che costituiscono, a volte, soprattutto nel buddismo posteriore, nel buddismo Theravada, nei manuali di buddismo, voi troverete che i cinque gruppi sono praticamente i costituenti della personalità. Questo non è il modo in cui si vede nel buddismo antico. Nel buddismo antico i cinque khanda sono un modo per analizzare e soprattutto per direttamente, nel momento in cui vai direttamente a esperirlo, l'esperienza. Cioè, in altri termini, anche qua, no? Il senso del sé, il senso di chi sono, il senso di chi è che sta facendo esperienza, questo è uno degli scopi della meditazione Vipassana, voi vedete, se fate questa meditazione, che tende a spostarsi, a ruotare a uno più di questi. Quindi a volte mi identifico con la coscienza che conosce la forma, a volte mi identifico con la forma, mi guardo allo specchio e dico la mia faccia, a volte mi identifico con la percezione e dico triste, a volte mi identifico con il mio piacere, quindi il senso dell'io e del mio, questa è l'idea del buddismo antico, ruota costantemente, si muove costantemente, si sposta sulla base di questi cinque khanda. Quindi i cinque khanda sono quello che effettivamente, no, i processi così come effettivamente si svolgono. Il senso dell'identità, dell'io e del mio, sono qualcosa di molto dinamico che va osservato e va compreso in un certo modo, in cui non entro stasera. Per aiutarvi in questo riassunto, ci sono due cose che potete fare durante questa settimana, se non vi ritrovate o se vi è nuovo questo schema, così non avete bisogno di prendere troppi appunti. Ho pubblicato la pagina del Laboratorio Mestre, che sarà la pagina nostra di riferimento da usare come bacheca, e lì ho messo due primi testi. Il primo è un link a un breve discorso che proprio elenca questi cinque gruppi. Ok, e parla anche, c'è una similitudine, la similitudine che entra un pochino a parlare di questa visione profonda, quindi probabilmente lo conoscete, lo potete leggere. Ma per chi non ha partecipato al seminario online sui cinque gruppi, può anche andare nella sezione video, e nella sezione video del blog trova scheda del seminario, letture dai sutta, scheda del seminario, e lì può dare un'occhiata se vuole rinfrescarsi un poco sui cinque khanda, del perché questi cinque gruppi che hanno a che vedere con l'identità. Quindi non ne parleremo naturalmente nel seminario, ma diciamo sì, per facilità potete fare riferimento a questi due. Il secondo invece testo che ho postato sulla pagina di Mestre è un articolo di Bhikkhu Analayo, che forse qualcuno l'ha già veduto stamattina, che si intitola Mindfulness and in the scene, just the scene, Mindfulness and the Construction of Experience. Questo testo, questo articolo l'ho messo lì perché è molto interessante, ma non è che va letto tutto necessariamente. Chi di voi sa l'inglese e, come abbiamo fatto l'anno scorso, ha piacere di trarne dei brani, tradurli in italiano, postarli nei commenti, mi fa un favore. L'ho messo lì perché, diciamo, è uno spunto importante. La parte che vi chiederei di ritagliare invece, e che vi può servire per mettere a fuoco il discorso di stasera, è un paragrafo che si intitola Nome Forma, Name and Form, Nome Forma, in pali Namarupa. Questo è il terzo e il più interessante, secondo me, dal punto di vista del capire la percezione e anche in pratica meditativamente come maneggiarlo, ha a che vedere con uno schema che è il più completo ma anche sintetico che viene utilizzato nel buddismo antico per pensare e per rapportarsi all'esperienza. Ok, quindi quell'articolo di cosa parla? Sulla base di abbastanza non recentissima, del 2018, sulla base di studi fatti nella psicologia cognitiva sul rapporto fra l'elaborazione mentale e l'esperienza sensoriale. Praticamente il venerabile Analayo prende in esame questo tipo di studi per fare un parallelo, cioè per dire quello che la maggior parte della mente non educata dà per scontato, e cioè che i sensi conoscano il mondo o conoscano la materia, cioè che possa esistere l'esperienza sensoriale come qualche cosa di oggettivo, no? Cioè tutti pensiamo che il mondo in cui viviamo sia lo stesso mondo, tendiamo a immaginare che i sensi realmente tocchino, vedano, danno oggetti o cose. Naturalmente, quindi lui fa riferimento al fatto, no? Cita Barrett, che parla proprio del mito dell'esperienza sensoriale, cioè che l'esperienza sensoriale sia, come dire, qualche cosa di avulsa dal lavoro della mente. Sulla base di questo, il venerabile Analayo, in maniera abbastanza breve, ecco perché l'ho messo lì, e concisa, riporta in che modo, dal punto di vista del buddismo delle origini, viene immaginato questo lavoro. E come viene immaginato? Ve lo riassumo, tanto poi potete andarlo a leggere in quella parte. E cioè, cosa è nome-forma? Nome-forma, Namarupa, e coscienza vengono visti come i due indissolubili poli di qualunque forma di esperienza. Quindi è il più semplice, se ci pensate. Cioè, che cos'è Namarupa? Namarupa è il conoscibile. Rupa, che abbiamo tradotto con forma, consiste nei quattro elementi, cioè tutto ciò che è solido o liquido, o ha movimento, vibrazione e temperatura. Nama, che è quello più interessante dal punto di vista della nostra percezione, Nama che cos'è? È traducibile con nome, che tra un attimo vi spiegherò perché, ma in realtà in termini moderni potremmo dire è l'apparato cognitivo, cioè sono tutte quelle funzioni, ok, che sono, ripeto, indissolubilmente legate a Nama, sono tutte quelle funzioni che ci consentono di conoscere, tranne la coscienza. La coscienza qui viene vista come proprio il mero fatto di conoscere, cioè il mero essere consapevoli di qualche cosa, ok? In inglese troverete the knowing, cioè il fatto di conoscere, il conoscere, ok? Cosa conosce la coscienza? Conosce Namarupa, conosce nome e forma. Se voi volete avere il metodo, il modo di pensare più rapido possibile, più conciso possibile, più universale possibile di qualsiasi cosa, potete usare il termine nome forma, no? Namarupa. Cosa conosce la coscienza? Namarupa. Quindi qualche cosa che può avere, può essere, appunto, abbiamo detto, solido, esteso, per capire meglio in che modo l'esperienza della materialità o della resistenza viene vista come quattro elementi, potete guardare quel seminario che vi ho detto, nella sezione video c'è una scheda che riassume questi concetti. Però è abbastanza semplice, perché se ci fate un attimo mente locale, senza dividere il concetto di corpo o il concetto, ma semplicemente alla luce di ciò che può essere conosciuto direttamente, voi vedrete che c'è un aspetto che offre resistenza, quindi è una vibrazione, può essere una luce, un qualche cosa di caldo, di freddo, e però non viene mai da solo, vero? Viene sempre insieme a questo aspetto Nama. Che cos'è Nama? Per nome qui si intende questi aspetti, cioè si intende contatto, sensazione, percezione, quindi il significato, il concetto di questa cosa, intenzione. Per intenzione abbiamo visto che si intende sia la relazione, la reazione possibile, ma si intende anche qualche cosa di pregresso, capite? Qualcosa di pregresso, cioè nel momento in cui emerge l'esperienza, il flusso dell'esperienza, nel modo in cui viene elaborata, nel modo in cui viene confezionata, l'intenzione sta già operando sotto forma di tendenze acquisite. Quindi non è semplice, per intenzione non si intende soltanto quello che dal nostro punto di vista viene dopo. Per esempio, uno vede, non so, una forma e reagisce dicendo: oh, è la simpatica persona, e va verso la persona, oppure vede e dice: è l'antipatica persona, e se ne va. Ok, questo è soltanto un aspetto piuttosto grossolano. Il fatto stesso che emerga quella configurazione, secondo il buddismo antico, perché qualcosa venga conosciuto in generale, ci sono questi cinque elementi, e l'attenzione. L'attenzione, sapete, è quella funzione che estrapola, in un certo senso, estrapola, ritaglia un elemento da un tutto. Ma non entro adesso stasera, anche perché vi sarà molto meglio per voi cominciarli a analizzare, a vedere nel vivo della meditazione. Quell'articolo l'ho messo lì perché vi consente, in quel paragrafetto che parla di nome e forma, di avere lì questi concetti che sto elencando. Ok? Quindi io mi fermerei qui stasera. Questo serve semplicemente per dirvi, quando parliamo di percezione o sagna nei testi del buddismo antico, dove l'andiamo a vedere? Cioè, l'andiamo a vedere come un elemento essenziale, ma fondamentalmente sempre inserito all'interno di uno di questi tre grandi schemi che ci aiutano a concepire l'esperienza e ancora di più a contemplarla allo scopo della liberazione del cuore e della mente. Abbiamo detto le sei sfere sensoriali sono un pochino interne ed esterne, sono quelle un pochino più universali. Buddha fa sempre riferimento a questa, diciamo, schema di base, no? Abbiamo sagna, la percezione all'interno dei cinque kanda, come uno dei cinque gruppi, e abbiamo sagna o percezione come uno degli elementi di questo nama. Ricordiamoci quindi che nel buddismo antico non può esistere forma senza nama, né può esistere nama, cioè no, può esistere nama effettivamente senza forma, ma, e questo è interessante, ma l'unico caso in cui questo è possibile esperire è trascendendo infatti la forma, la percezione della forma. Voi probabilmente sapete che nell'India antica, ai tempi del Buddha, ma anche fino ai giorni nostri, nello sviluppo meditativo degli stati di concentrazione molto profondi, si può arrivare a un punto in cui si trascende la percezione della forma, e ci sono degli stati molto sottili, molto profondi di coscienza, che sono chiamati appunto senza forma, in cui tutto ciò che si conosce sono elementi interni. Quindi non soltanto forma sottile, come ad esempio durante i sogni, no? Durante i sogni tu continui a conoscere la forma, però la conosci in una maniera sottile, tra virgolette, oppure provi felicità e gioia, cioè hai percezioni che ti derivano dalla base della mente. Questa è una forma sottile, no? In questi stati particolarmente sottili di concentrazione è possibile avere solo nama. Oh, l'altra cosa importante da considerare, ecco perché è estremamente duttile e molto, molto utile questo schema di nome, forma, coscienza. Il modo in cui è pensato questo sistema, il modo in cui è pensato è rappresentato tipicamente con la similitudine dei due covoni di fieno o due fasci di giunchi che si sostengono a vicenda. Immaginate, se vedete la scheda del seminario di quest'inverno, c'era proprio la fotografia, immaginate che sono messi così, si appoggiano l'uno all'altro, e uno di questi, diciamo, rappresenta simbolicamente la coscienza, il conoscere, e l'altro rappresenta Namarupa. Quindi conoscere, la coscienza sussiste, può emergere, perché c'è qualcosa da conoscere. E cosa si conosce? Namarupa. Namarupa però non potrebbe essere se non fosse conosciuto. Sì? L'altra cosa interessante è che laddove noi generalmente tendiamo a pensare, per esempio, alla percezione come qualcosa di separato, di staccato, in questo modello, Nama, immaginate, sono come le cinque dita, no? Che formano la mano. Posso naturalmente, per ragioni didattiche, per ragioni diciamo, di studio, pensare alla percezione, alla sensazione, alla volizione, al contatto, all'attenzione, ma fondamentalmente si ritrovano tutte quante in ogni attimo di esperienza. Questo vedrete quando parleremo meglio di queste applicazioni nella meditazione Vipassana, vedrete perché questo è molto importante e vedrete anche perché questo è fondamentale nel capire quello che andrete a leggere, se lo leggerete, il discorso che ho postato sulla pagina di Mestre, cioè il discorso sul grumo di schiuma, in cui vedete che di questi cinque gruppi vengono paragonati con delle varie similitudini, la forma appunto a un grumo di schiuma, la sensazione a bolle d'acqua sull'acqua, la percezione, che è l'oggetto del nostro seminario, a un miraggio, l'evoluzione, intenzioni al tronco di un banano, andate a leggere perché il tronco di un banano è un falso tronco che è formato dalle sue stesse foglie, per cui quando tu vai a srotolare queste foglie che gli danno una consistenza non trovi un nucleo, e infine la coscienza ha questo gioco di magia, gioco di magia perché effettivamente quando contempli approfonditamente, questo è lo scopo di Vipassana, tu vedi che questo senso di un io che conosce il mondo e continuamente cangia, effettivamente e i vari oggetti, è effettivamente come diciamo sì, la produzione di un mago, è un gioco di prestigio. Sapete che un gioco di prestigio, per essere convincente, non so se avete mai veduto i maghi, io li trovavo veramente affascinanti alla televisione. Questo, diciamo, nei sutta parla di un mago, l'apprendista mago, un crocicchio. Immaginatevi un paese, una città in cui ci sono questi, no? Venghino, venghino! E c'è questo che fa questo grande gioco. Sono estremamente convincenti e praticamente anche se tu razionalmente sai che non è possibile, per esempio ho messo lì una figuretta sul blog e avevo trovato di un elefante che rimane in equilibrio su due pilastri oppure il coniglio che esce dal cappello e così via discorrendo, anche se tu razionalmente per l'esperienza pregressa puoi immaginare che è, virgolette, impossibile, in realtà il tuo occhio vede questo. Quindi in quel senso è considerato la coscienza è l'apparire di un mondo, ma soprattutto è l'apparire del mondo a qualcuno. Ok? Quindi questa complessità viene considerata un gioco di prestigio perché può essere così convincente e può essere data per assolutamente vera, obiettivamente vera, oggettivamente vera, solo quando lo spettatore è piuttosto, come possiamo dire, lontano dalla cosa, ma soprattutto quando non conosci il trucco. Infatti, il venerabile Nyanananda, che citerò nel corso di questi incontri, che da poco è scomparso, era un monaco e meditante molto profondo di Sri Lanka, e che ha scritto dei discorsi, ha tenuto dei discorsi che sono stati anche poi pubblicati per iscritto, molto profondi su tutti questi temi di come funziona la mente, eccetera, secondo il buddismo antico, paragonava proprio Vipassana, cioè il diventare abili in questa capacità di vedere, di comprendere, di capire, lo paragonava a qualcuno molto sveglio che invece di rimanere, come dire, come il normale osservatore del gioco di prestigio, che no, gli appare il coniglio al cappello, magari fa oh, però vede il coniglio al cappello, è uno che dice va dietro le quinte, vede e conosce, cosa vede? Vede tutte le preparazioni del mago, cioè vede per esempio il doppio fondo, cioè comprende in che modo questo viene in essere. Quindi attenzione, né lo schema Namarupa più coscienza, nome forma coscienza, né lo schema dei cinque Kanda presuppone o porta a posizioni che per esempio nella nostra filosofia occidentale sono chiamate idealismo. Quindi non si sta dicendo è tutto nella mente, non esiste niente là fuori, no, no, no. Non stiamo dicendo questo, anche in un gioco di prestigio c'è qualcosa, non è che non c'è, ma cosa c'è? E quindi questa attitudine di completa sospensione, di curiosità, di profonda distacco da, diciamo così, ciò che appare, no? È esattamente del mettere in questione la solidità dell'apparenza. È esattamente il tipo di mente che viene risvegliata in Vipassana. Quindi questi schemi ci servono per cognitivamente cominciare a sostituire, lo diremo poi nel, no, percezioni di compattezza con qualcosa di un po' più articolato. Ma lo scopo ultimo non è naturalmente imparare a memoria i cinque kanda o indicare la percezione, la sensazione, ma coltivare una mente curiosa, una mente che non aderisce al gioco di prestigio, una mente che va a vedere più in profondità. E laddove in Samatha tutto quello che è stabilizzare, unificare, rendere la mente bella, pacifica e unita, conta molto la qualità della dolcezza del cuore, no? Della compassione del cuore, di un rapporto col flusso dei fenomeni che è di non particolare investimento, anzi c'è un ritiro, no? In Vipassana, e oltretutto noi impariamo a portare un'attenzione che è piuttosto calma, piuttosto ferma, piuttosto calma, giusto? Non è... Già ve ne siete accorti ascoltando me, se non vi siete addormentati o confusi, che invece la qualità che verrà messa in luce è una mente lucida, calma, ma non calma soporifera, che è capace qui ora di avere questo aspetto di meraviglia. Quindi non la meraviglia, diciamo, ingenua della persona che vede il coniglio dal cappello e dice ah, il coniglio dal cappello, no? Ma quel senso di meraviglia di chi veramente riesce. E diceva il venerabile Nyanananda, quel senso di distacco o di disincanto, qui ci vuole proprio la parola disincanto, che alla fine e la persona prova, il cuore, più che la parola, si parla del citta, del cuore, questo cuore che prima è tutto quanto frastornato da questi cinque gruppi, da Namarupa e così, è frastornato da queste cose, piano piano acquisisce questa capacità e a quel punto è disincantato, cioè non penserà più che i conigli escono dal capo. E infine vi lascio con una citazione da una canzone di Bob Dylan, che quando io ho letto questa, il te ho ascoltato e poi ho letto il testo di questa canzone, ho detto ecco, questo è veramente il, come possiamo chiamarlo, il leitmotiv di questo seminario, almeno per me. E cioè c'è una canzone e c'è una frase che dice something is happening here but you don't know what it is, do you, Mr. Jones? E cioè dice, in questa canzone dice, no? Descrive, poi dice qui sta succedendo qualcosa ma tu non sai cos'è, no, Mr. Jones? Cioè si rivolge a questo personaggio della canzone che entra in una stanza, no? E c'è qualcosa, sta succedendo qualcosa, ma esattamente cosa? Ma non sai che cosa. Ecco, nel momento in cui cominciamo a uscire dalla percezione. Quindi la percezione è esattamente ciò che in un flusso costante dà un senso, e questo senso, a meno che non c'è qualcosa di particolare che risveglia la nostra appunto intenzione, è dato assolutamente per scontato. In genere sappiamo che crediamo di sapere cosa sta avvenendo perché abbiamo verosimiglianza, cioè noi non ce lo dobbiamo neanche chiedere, stiamo già reagendo. Giusto? In genere, non sappiamo, oppure ci diciamo quello che sta succedendo, ma in genere è un racconto già in parte precostituito. Quindi, in un certo senso, questa frase di Bob Dylan che mette in luce, cioè, signor Jones, sta succedendo qualcosa, ma tu non sai che cos'è. E questo è lo stesso atteggiamento che il venerabile Nanananda diceva dell'omino, della persona, dello spettatore che invece di stare qua, no, e vedere l'esperienza, diciamo, il gioco di prestigio sempre dalla stessa posizione, se ne va dietro, se ne va di lato, spacchetta, diciamo così, la questione. Mi fermo qua.